Dico subito che le cose sono troppe oggi, quindi da finire che diremo molto poco, ma insomma non si sa, perché prendi una strada devi lasciare un'altra. Vabbè, in questi giorni mi è venuto sempre più in mente un'osservazione che riguarda il salmo responsoriale di oggi. È il salmo più lungo della Bibbia, tremendo, più di 170 versetti, tutto dedicato alla parola di Dio, al punto che ogni versetto del salmo, quindi per 176 volte, il salmista cita la legge del Signore, i comandamenti, i precetti. In un modo o nell'altro c'è sempre questa cosa delle regole, dei precetti, delle leggi, delle norme. E ricordo un'occasione in cui c'era un po' di proteste, insomma una noia, tutta sta parola di Dio. E ricordo la risposta che diede Carlo Maria Martini, che era in quell'occasione, e lui disse una cosa interessante. Dice: ma anche a me questa ripetizione, parola di Dio, precetti, comandamenti, appesantisce. Allora dice: io ho fatto una cosa che adesso vi dico. Tutte le volte che nel Salmo trovo questo termine, lo sostituisco con Gesù. E quindi osservo il tuo Gesù, accolgo il tuo Gesù, vengo dietro al tuo Gesù. Lui metteva Gesù tutte le volte che c'erano le leggi e i comandamenti. Mi è venuto un po' in mente per la caratteristica, mi sembra, di questa domenica, che è appunto tutta questa faccenda dei comandamenti, E però che si apre con quel testo del libro del Siracide, che è interessantissimo ed è importante da considerare, perché per esempio dice: io ti ho messo davanti il fuoco e l'acqua, là dove vuoi tendi la tua mano. Oppure: davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male, a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Allora, su questo, col tipo di mentalità e di cultura che noi abbiamo, ci si immagina una persona che è lì in mezzo, qui c'è il bene, qui c'è il male, allora puoi scegliere quel che vuoi. Ma non è così, È così per appunto il nostro pensiero più profondo, più istintivo. Meriti e colpa, secondo me, del vecchio Aristotele: io sono una persona libera, scelgo quello che voglio. Invece lui dice un'altra cosa, che è tipica di un ebreo. Un greco dice come diciamo noi, un ebreo dice diverso. Il figlio di Abramo pensa diverso. E come pensa? E pensa che anche stamattina ognuno di noi è venuto a messa, portando se stesso, certo, e anche tante belle cose che il Signore magari ha regalato anche in questi giorni, e poi anche inevitabilmente tante prove, tante chiusure, tante pene, tante prigionie. Ecco, allora il senso di questa parola è quello che ti dire: io sono venuto qui con la mia galera, e il Signore dice: dai, vieni, vieni, vieni fuori, vieni fuori. E quindi non è che io scelgo tra il bene e il male, è piuttosto vero che sono venuto qui prigioniero in certo modo del mio male. E lui mi dice: vieni fuori, se vuoi, vieni fuori. Se preferisci star lì, stai lì. Però se vuoi, e poi, dai, vieni, vieni. Ecco. E quindi non è tanto scegliere tra una cosa e l'altra, ma è poter scegliere di venire fuori, poter scegliere di mettersi in cammino, poter dire di sì a lui che ti dice: su, dai, vieni, vieni. Ecco. È la possibilità di una liberazione. Per questo vi dicevo che un po' lo schema da pensare è che eravamo sotto il regime della legge, vero? Eravamo chiusi dentro, bisogna fare questo, no? E invece adesso si è aperta una strada. Invece di andare dietro ai precetti della legge, andiamo dietro a lui. Faceva bene Martini a suggerire: al posto di legge metti Gesù. E la vita è una camminata offerta a ciascuno e a tutti dietro a Gesù. Questo è l'annuncio del Vangelo. In questi giorni, fra l'altro, c'è stato in occasioni diversissime dove ci siamo trovati con esperienze, con persone, con situazioni che di per sé sono ingabbiate, talmente ingabbiate da essere considerate fuori, quelli lì non sono cristiani, insomma, messi così sono fuori, per scoprire invece che questa strada è offerta a tutti, qualunque sia la tua condizione e la tua situazione. La potenza dell'amore dell'Evangelo, la potenza di questo Gesù, è che viene anche dal più incasinato di noi e dice: vuoi fare un passeggiatino? Facciamo una passeggiatina? Vieni? Dai, proviamo. Cioè il Vangelo è una strada nuova e buona, aperta a tutti. E anzi, in modo speciale, aperta e preparata per chi è più ingabbiato, capisci? Per chi è più lontano, per chi è più intristito, per chi è più sbagliato. E questo a partire dal fatto che il buon Dio è il padre di tutti, no? E vuol bene a tutti i suoi figli, quella cosa che sempre ci ricordiamo. E lui quindi vuole portare fuori tutti, a cominciare da quelli che ne hanno più bisogno, a cominciare da te, a cominciare da te, a cominciare da me. È vero? Vieni, vieni avanti, dai. E si parte. La vita così, non più in obbedienza alla legge, ma presi per mano da Lui, che continuamente ci fa vedere la vita. Ce la fa vedere, qui c'è una piccola raccomandazione nel Vangelo che conviene tenere d'occhio, dicendo: il Vangelo, tienlo tutto buono il Vangelo, la Bibbia, il Bibbione, tienlo tutto per buono. Anche le robe che proprio non funzionano, tienlo buono. Perché dice così? Perché Lui dice: non bisogna buttare via niente del Vangelo. Perché io sono venuto non per abolire le cose che ti sembra che non vanno, ma per riempire tutto. L'esperienza che si fa del Vangelo è proprio questa, cioè che te passi sopra una parola del Vangelo che avevi già sentito un anno fa o 10 anni fa e ti dice: ma chissà cosa vuol dire, cosa vuol dire? E ti dice sempre qualche cosa di nuovo. Lui stesso ci ha detto che infatti questa parola è antica e nuova. È antica, è però sempre nuova, e tutte le volte che ci ritorni, è però, perché? Perché Lui è venuto a riempirla continuamente di luce. La stessa parola è diversa dall'anno scorso, e non solo perché sei diverso tu, che è vero, ma è diversa anche lei, capisci? Perché continuamente Lui la arricchisce, la amplia, la illumina, la addolcisce, le dà potenza, e tu sei stupefatto. È vero, come ci dicevamo, che addirittura certe volte hai l'impressione che proprio il Vangelo parli di te, ma parla di me, come fa a saperlo? A parte che lo può sapere, è vero. E poi è proprio così, è che invece parla a me, e parla per te, e parla per te. C'è quel testo bellissimo del Libro della Sapienza che dice che i nostri padri per 40 anni si sono pappati la manna, no? Tanto che nel Libro dei Numeri a un certo punto non ne poteva più. Ma sto cibo ci dà la nausea tutte le mattine, sta farina, è vero, insomma. E invece il Libro della Sapienza, che è più ottimista, dice che sta farina era certo uguale per tutti, alla mattina la si andava a raccogliere, però dice si adattava al gusto di ciascuno. Uno questa mattina è venuto per una carezza, uno è venuto con la sua paura, uno è venuto con la tristezza, uno è venuto per dire: ma io non ho più neanche la fede, vado là adesso, ma ecco. E ognuno è venuto, capite, con la sua attesa. Ognuno è venuto di noi, ognuno di noi è venuto qui con una lacrima o con un sorriso, con una cosa troppo bella di cui si sente incapace e una cosa troppo difficile da cui si sente schiacciato. Ma questo pane della parola si adatta al gusto, all'attesa, alla speranza di ciascuno di noi. Ecco, questo è il senso di questo cammino, è vero, della vita. Lui ci sta portando a casa del Padre e lo fa attraverso la sublime bellezza e la potenza di bene di questa parola. L'altro avvertimento che volevo darvi è che San Paolo ci chiama con un nome stranissimo, che ovviamente fa paura. Dice: io parlo qui a quelli che sono perfetti. Oddio me, allora siamo belli che fritti, eh? Perché? Perché sempre nella nostra sottocultura, cultura occidentale, sempre un pochino razionalista, chi è uno perfetto? Ah, qui avrei voglia di indicare parecchi, insomma, ne conosco parecchi di perfetti, tutti a posto, giacca e cravatta, bravi a lavorare, negli studi super, con le donne ci pigliano da matti, sanno resistere a tutte le prove, Dio, che pesi, no? È vero, e ricordo che la nostra mamma ci citava sempre due gemelli, mo Dio, dei gemelli, di Rimini, li avevamo conosciuti al mare, i gemelli sì, a noi che fece spazzacani, odiavamo i gemelli per la loro perfezione, quando ci si vedeva al mare cercavamo di metterli sott'acqua, ma loro sempre perfetti. Ma invece non è così, il significato della parola non è questo per il linguaggio della scrittura, della Bibbia, del Vangelo. I perfetti sono delle persone che appunto ormai non stanno più dietro a quella regola, quella regola, quella regola, ma camminando con Gesù tendono a tutta la strada. Il Signore ti porta a casa, ti porta a casa. E quindi i perfetti sono tutto meno che questi perfettini già arrivati e già fatti. Sono tutta povera gente, però capite, affascinata, innamorata, presa per mano, consolata, è vero, protetta da lui, e quindi sono dentro a questa strada della perfezione che però non finisce mai, è vero, come la parola di Dio che ogni volta è nuova, così anche la tua vita ogni volta è nuova, e quindi c'è sempre una domanda ulteriore. La porterai questa domanda una volta con apprensione e una volta con attesa, è vero, estatica e appassionata, ma sempre si va, ecco, così, vedete, così, i perfetti sono questi qua, i perfetti sono questi qua, non della gente arrivata, ma della gente che al contrario non pensa mai che si sia arrivati. Quando tu ami la donna del tuo cuore, non hai mai finito però di amarla, sei sempre novizio davanti all'amore per la donna della tua vita, o per l'uomo della tua vita. Ma oggi sono un po' più protagoniste le donne, eh? Avete visto? Nel grande discorso che stiamo ascoltando sono messi tanti elementi che non possiamo inseguire, ma due cose, provate ad andare a vedere, sono particolarmente sottolineate. Una è non uccidere e l'altro non commettere adulterio. E quindi la guerra e le donne sono due temi di grande privilegio. In questi giorni, questo non uccidere, no? Questo un po' di sera fa a fare le solite chiacchiere, se non uccidere poi si potrebbe avere l'impressione che insomma, almeno qui, insomma, non è che ci arriviamo sempre col coltello a sbudellarci, è vero? Magari abbiamo delle preoccupazioni più grosse, per esempio, per me sono un grande problema, non solo culturale, ma anche affettivo, tutto lo spazio del mondo islamico, e questa fatica che evidentemente c'è, è vero, per cui si continuano a coppare tra di loro, noi siamo anche allarmati, e chi, io gli voglio molto bene, e quindi anche angosciati, dire ma bisogna trovarla una via della pace, come si fa, come si fa? Però, insomma, si potrebbe dire, in questo pezzo di mondo non si uccide. E invece sapete, no, com'è la realtà? Che, per esempio, arrivati a sera dovremmo chiederci quante persone, mangiando noi, abbiamo ucciso. Sapete che è così, no? In modo particolare, dicono gli scienziati, mangiando la carne. Tutte le volte che te mangi una bistecca, ne accoppi tre, insomma, di persone. Perché le risorse sono quelle che sono, noi siamo dalla parte di quelli che hanno preso tutto, è vero? E c'è questo scandalo, no? Questo scandalo spaventoso. Migliaia di anni di grandi civiltà e di grandi culture, 2000 anni di cristianesimo, questa mattina se si fa i conti, i poveri sono di più, molti di più, molti di più. E qui povero vuol dire di uno che è costretto a vivere sotto la soglia della sua esistenza, sotto quello che avrebbe bisogno di mangiare, di abitare, di incontrare, di imparare. Povero, non siamo riusciti a spezzare il pane, capite? Quel pane che qui spezziamo, per cui non c'è nessuno escluso da questo pane, sia chiaro. Il pane qui stamattina è preparato per tutti, il pane di Dio è spezzato anche per me, che certamente non lo merito, però non siamo stati capaci però di spezzare il pane nella storia e nella vicenda dei popoli. Problemi gravissimi, no? Problemi gravissimi. Non uccidere. Certo. E allora lui, per spiegare cosa si deve fare per non uccidere, comincia in modo quasi ossessivo a ripetere una parola: fratello, fratello. Oh, ma è tuo fratello? È tuo fratello. È vero. Quella persona che aspetta là in fondo che io gli porti qualche cosa alla fine della messa, è un mio fratello. Certo, posso dire e pensare tante cose di lui, ma la realtà più profonda, capite? Quando siamo qui nella Santa Assemblea, quella persona con la quale non mi intendo, o quella persona con la quale ho deciso di non parlare, è mio fratello. E quindi fra me e lui c'è la apprensione di nostro padre, c'è il desiderio di nostro padre, c'è la tristezza di nostro padre, perché dice che siamo capaci di rattristare il suo spirito. Non rattristate lo spirito, è lo spirito del padre che non bisogna rattristare, perché siamo tutti fratelli. E c'è tutto il grande capitolo delle donne. Perché parla delle donne e non degli uomini? Perché è un problema ancora aperto, non si è risolto. È vero, la condizione della donna non è arrivata a un suo riscatto. Non è colpa di nessuno dei maschietti presenti, per carità, tutti bravissimi, buonissimi, però dei problemi gravissimi ci sono. È vero, di una figura che viene posseduta più che promossa, è di una realtà che viene in qualche modo presa, sfruttata e poi lasciata andare, e pensare che invece, è vero, ieri pomeriggio chiacchiera, è vero, in un posto un po' interessante, insomma laico, tutto sto problema. Il problema è delicatissimo. Pensate com'è la parola del Signore, capite? È attualissima. È il nostro futuro, non è il nostro passato. Fino al giuramento, no? Dice non giurare, per non giurare. Perché? Non puoi più giurare, ma si poteva giurare prima. Perché adesso non si può più giurare? Perché? Perché adesso Dio si è totalmente impadronito di te. Prima forse eri un suo servo, adesso sei un suo figlio, adesso sei un suo commensale. E quindi tu non devi giurare più per nessuno, devi essere solamente te stesso. Sì, no. Perché in te adesso c'è un dono di pienezza, di verità, di pace e quindi di responsabilità. Responsabilità, sì, Perché stamattina il pane viene spezzato per tutti, ma poi te lo devi portare a casa il pane, Perché c'hai una roba a casa che ti aspetta, è vero? C'hai una mensa della vita che ti aspetta a casa. Sono le persone che conosci, con le quali lavori, con le quali sei stato in ospedale insieme, con le quali vai in villeggiatura. Le persone del tuo affetto, della tua fatica. Ce l'hai il pane per spezzare per loro? Perché è tuo compito, è vero? Questa famiglia c'è per questo spezzare il pane. E quindi quel Vangelo e la bellezza del Vangelo che riceviamo è promozione del viaggio che tu stesso però inauguri con i tuoi figli, con i tuoi amici, con quelli che sarebbero i tuoi nemici, sono citati, c'è il tuo avversario, dice. Fai in maniera di avere dei buonissimi sentimenti subito nei confronti del tuo avversario. Perché se andate là litigando, vi resta il peso del litigio. E dopo bisognerà andare in galera e pagare fino all'ultimo. Bisogna che se in questo momento lui arriva e dice è finita, vi volete tutti bene? Sì, si dà un calcio sotto così per chiarire che insomma c'è qualche difficoltà ancora. Vi volete bene? Sì, ci vogliamo bene. Bisogna far presto, c'è poco tempo. Il tempo che stiamo vivendo in questo momento, la messa alla dozza è troppo lunga, però insomma in fondo tutto il tempo lo stesso preso in sé alla fine è anche breve. C'è pochissimo tempo, mi raccomando, prima di sera vai a far la pace, prima di sera spezza il pane, prima di sera quella persona con la quale sembra che non ci possa essere niente in comune riceva da te una parola, se puoi una carezza, se puoi uno sguardo che dica affetto, che dica riconciliazione. Perché questo è il grande segreto. Non è una regola più severa, è semplicemente un cammino più bello. Amo il capperi, però è dietro a lui, è per mano a lui. È vero, c'è ancora una parola di un salmo che dice: se cade, non rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano. E io mi immagino sempre di essere un bambaccio grande così e sono attaccato via così e continuo a cadere. Sapete come si fa? Però lo tiri un momento su, è vero? E lui sta in piedi, zampetta un po' per aria, ma poi si prosegue. Il Signore mi tiene per mano. È l'esperienza bellissima che abbiamo fatto. Quante ne abbiamo combinate, ragazzi. Quanti guai, è vero? Ebbene, siamo ancora qui tenuti per mano, beh. Noi siamo il segno della grande scommessa di Dio. Dice, ma si stuferà. Con me non si è ancora stufato, beh. Sono qui per dirti che anche per me questa mattina ha preparato il pane del perdono e la carezza della pace. E quindi è questa bellissima vita che il Signore ci ha regalato, quello che viene annunciato. E quando nel Vangelo di oggi anche più volte interviene per dire la legge diceva così, ma io vi dico, è bellissimo, che non è per dire quella roba là non vale niente, vale solo quel che ti dico. No, è che dentro a quella stessa parola c'è una bellezza che ancora non conoscevi. E sei venuto qui dicendo mia suocera la strozzo entro sera, e invece lui adesso ti sta facendo vedere la dolcezza di questa sublime tua vicina di vita, e tornerai a casa un po' anche facendole un piccolo buffetto d'affetto, è vero? Perché la vita non cambia perché si volta pagina, ma perché la si illumina. E quindi non devi scappar via dal tuo guaio, mi raccomando, non scappar via. C'è dentro un tesoro, c'è dentro un tesoro. Dice, ma perché, buon Dio, mi ha dato sta roba qua? Perché sa che sei un bravo ricercatore di perle, e allora vuole che anche lì tu trovi la perla. È vero? Mi capita moltissimo questo qui, nella corsia dell'ospedale, moltissimo, mi è capitato anche in questa mattina, ho avuto più tempo per star lì. Allora tutta gente che arriva, poi cose meravigliose, sapete, meravigliose. È un posto dove si dovrebbe, insomma, considerare come solo la paura, l'apprensione, il dolore, l'angoscia. C'è un sacco di meraviglie che vengono scoperte in mezzo alla prova, non scappando via, non scappando via. È vero? Dice che se i padroni del mondo avessero saputo chi era questo Gesù e come andava a finire la faccenda, non l'avrebbero messo in croce. Dice così, è andato a rivederlo nel testo della lettera. È vero? Perché? Perché metterlo in croce ha voluto dire liberare in modo così assoluto la potenza dell'amore di Dio. Noi siamo della gente per cui Dio è morto. Vuoi che non prepari un posto anche per me e per te? Ma sicuro. E come fai a saperlo? Guarda lì dietro, lo vedi com'è? Ha dato la vita per te, dà la vita per te. Dà la vita. Siamo a quella solita immagine, no? Tutte le volte che direbbero, adesso Antonio devi pagarla. Gesù Cristo alza la mano e dice, pago io. Pago io. Noi siamo dei perdonati in anticipo. Ma questo privilegio per tenerlo, cosa dobbiamo fare? Funzionare? No, quello non sei capace. E poi abbiamo saputo che tanto ci tieni su. L'importante è che tu comunichi la notizia della misericordia. Abbiamo dato troppe cattive notizie, abbiamo trasformato questo capolavoro della misericordia di Dio in un tribunale insopportabile. Invece vedo che si ricomincia. In questi giorni abbiamo avvicinato situazioni giudicate impossibili e abbiamo visto che tutto è possibile a Dio, tutto. Per lui non c'è né ostacolo né lontananza. Non venire a ripropormi la legge come un principio di condanna e come un principio di esclusione. Lascia che la legge sia illuminata dalla misericordia del Signore. Lascia che la legge non sia più la legge, ma diventi un modo nuovo di camminare nella vita. Per il quale bisogna che siamo un po' più tranquilli con i guai. Facciamo troppo scandalo. No, ma come magari, non so, non piace queste robe che stanno facendo delle consultazioni, non so, ho fatto tempo a leggere poco. Va bene, si sa, siamo fatti così, siamo messi così, però sii appassionato ricercatore delle meraviglie di Dio, sii appassionato ricercatore. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, dice un salmo antico, ci sembrava di sognare. La nostra bocca si riempì di sorriso E quando passavamo, la gente diceva: ma guarda bene che belle robe che fa il Signore per loro. Sì, beh, è vero, grandi cose ha fatto il Signore per noi. E più siamo imbrancati in una vita mediocre o addirittura sbagliata, più si vedono le meraviglie. Quando mio papà a un certo punto ebbe delle grandi possibilità, regalò alla mia mamma un grande anello, che però noi ci deluse, perché era solo una cosa, tenuta su da tutti dei rampini, ed era una cosa. Ah, e mi ci ha detto: ma questo qui è super super, ecco, vedete, è il riscoprire la meraviglia di questo gioiello nella povertà della nostra vita. Ma chi lo direbbe mai? Erano un gruppo di poveri pastori e viaggiavano con dentro le meraviglie di Dio. Siamo un'assemblea di povera gente, ma per noi il Signore ha fatto meraviglie. Di questo sarà bene dare il segno e la notizia.